Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Spazio libero.
Allora, buonasera a tutti e a tutte le amiche del Partito Democratico di Roma. Siamo qui stasera per parlare di un tema, diciamo, fondamentale per il periodo che ci troviamo a vivere, ed è il tema del clima e dell'ambiente. Farò una breve introduzione per poi lasciare la parola a prima un tavolo diciamo più tecnico che riguarda le altre città, in un secondo tempo un tavolo politico di, diciamo, esponenti cittadini appunto del Partito Democratico. Entriamo in un decennio fondamentale per questo tema. Secondo l'Unione Europea dobbiamo puntare a tagliare del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030. E come ha recentemente stabilito anche l'IPCC, il panel dell'ONU che studia e che fa ricerca sul cambiamento climatico, abbiamo all'incirca una decina d'anni per dare seguito all'accordo di Parigi e tentare di contenere appunto l'aumento delle temperature al di sotto dei 2 gradi centigradi. E in tutto questo, diciamo che è proprio la città, le città sono al centro di questa azione, perché sono proprio le città occupando, diciamo, solamente il 3% della superficie terrestre, consumano una quantità di energia totale pari al 60-80% delle risorse disponibili, e sono responsabili del 75%, di 3/4 di tutte le emissioni totali di anidride carbonica. Ma in questo periodo, comunque, in tutte le principali città europee è in atto una vera e propria rivoluzione. Per esempio, Parigi viene chiamata, è stata soprannominata la città dei 15 minuti, quando la sindaca Hidalgo ha dichiarato di voler creare una città dove per spostarsi da un punto ad un altro si impiegano un massimo 15 minuti. Barcellona è quella dei superblocchi, cioè di intere aree in cui il traffico dove non si può transitare con le auto, chiusa al traffico. Londra è quella del centro cittadino completamente libero dal traffico. Quindi in tutto questo ci chiediamo oggi, ma Roma cosa vuole essere in questi, cosa vuole diventare in questi anni? Le politiche che si possono mettere in atto per contrastare il cambiamento climatico sono di due diversi tipi: politiche di mitigazione e politiche di adattamento. E guardate bene, non è che una escluda l'altra. Qual è la differenza di queste? Diciamo che quelle di mitigazione sono tutte quelle azioni volte a intervenire a monte del problema, e puntano appunto a ridurre la quantità di gas serra nell'atmosfera, cioè puntano a combattere le cause del cambiamento climatico. Ovviamente tutto questo non vuol dire che si può cancellare quello che è stato fatto negli anni, perché in parte questo processo è reversibile, e comunque la temperatura della Terra è già aumentata all'incirca di un grado e mezzo, e comunque ne subiamo gli effetti e ne subiremo sempre di più gli effetti. Tuttavia è necessario attuare queste politiche per, diciamo, fermare l'aumento della temperatura della Terra ed evitare che la situazione dei generi. Diciamo che poi il cambiamento climatico è una realtà irreversibile. In sostanza dobbiamo non solo puntare a diminuire l'emissione, ma dobbiamo adattarci. E qui entrano in gioco le politiche appunto di adattamento climatico, ossia non agire a monte, ma a valle del processo, cioè ridurre al massimo gli impatti nefasti del cambiamento climatico sul benessere dei cittadini, sulle risorse e sulla stabilità degli ecosistemi. Ed è proprio qua che entrano in gioco i piani di adattamento ai cambiamenti climatici, di cui appunto parleremo oggi, è l'argomento della nostra giornata, di queste 2 ore. Quindi tutto questo significa mettere in campo interventi che vogliano rendere le città meno vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. Per questi, come per esempio precipitazioni intense, ondate di calore, siccità, scarsità di risorse idriche, e tutte quelle azioni insomma che impattano in maniera negativa sui territori e direttamente poi anche sulla salute delle persone, soprattutto le persone più fragili. Si sta mobilitando anche la Commissione europea, che lo scorso febbraio diciamo ha diffuso una nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici che dovrebbe sostituire la precedente in maniera radicale, visti anche i nuovi target europei. La precedente era del 2013. Il nostro paese nel 2016 ha avviato il TRAC, il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che sostanzialmente però è fermo, è immobile. Quindi anche diciamo sotto questo punto di vista il nostro paese non sta portando avanti una vera e propria politica nazionale per contrastare i cambiamenti climatici come fortemente richiesto dall'Europa. E poi veniamo a Roma. C'è un interessante report di Legambiente che sostiene che il comune di Roma è tra i più colpiti dai fenomeni climatici estremi. Secondo un report dal 2010 al 2020, quindi in questi ultimi diciamo 10 anni, sono avvenuti 47 fenomeni climatici estremi, di cui bella metà sono allagamenti, e guardate bene, 600 decessi per problemi cardiovascolari legati a questi fenomeni estremi, in primis l'ondata di calore. Tra 6 mesi comunque il punto è che a Roma si voterà per eleggere il nuovo sindaco, e qua cito diciamo quello che ha detto Legambiente circa il bilancio dell'amministrazione Raggi su questi anni, scarso di equivoci, non ha fatto assolutamente niente, quindi questo è quello che dice Legambiente riguardo a quello che ha fatto l'amministrazione per tentare di far fronte a questo problema. Ci possono poi mille altri problemi legati alla questione ambientale, come i trasporti, il patrimonio culturale, il consumo di suolo. Secondo i dati ISPRA, nel 2019 nella capitale sono stati consumati 108 ettari di suolo, cioè una superficie pari a 200 campi da calcio. E questo scenario Roma appunto lo affronta senza essersi dotata di un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, tant'è che nel 2018 la Giunta ha presentato una strategia di resilienza elaborata dopo aver partecipato ad un bando della Fondazione Rockefeller, ma in questa strategia diciamo ci sono 158 pagine mi sembra, e vengono dedicati ai cambiamenti climatici all'incirca 3 pagine su 158, quindi davvero poco. E in questa strategia, pensate, si parla addirittura di immigrazione, non so cosa c'entri con la questione ambientale climatica. Comunque, io lascio la parola comunque ai nostri relatori. Faremo nella prima parte dell'iniziativa, ci sarà diciamo una carrellata di alcune città italiane, tra cui ecco Milano e Bologna, su come queste città hanno affrontato il problema dei cambiamenti climatici, con un focus in particolare anche sulle opportunità che mette a disposizione l'Unione Europea per rendere i nostri territori più resilienti, più green, sotto il punto di vista sia dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici che altri punti di vista, come la rigenerazione urbana, i trasporti. La seconda parte sarà una tavola rotonda politica in cui esponenti del Partito Democratico dell'area diciamo sud-ovest della città e di Fiumicino dialogheranno e si interrogheranno appunto sulla necessità di dotare i nostri territori di un tale strumento. Io vi ringrazio per la partecipazione, lascio la parola a Marina Trentin e a Raffaella Guezze che ci spiegheranno un po' come funziona, come hanno funzionato questi piani rispettivamente per Bologna e per Milano. Lascio la parola a Marina e vi ringrazio di essere qua.
Allora, buonasera a tutti. Io come intanto grazie mille Giacomo dell'introduzione, che secondo me ha toccato esattamente tutta una serie di punti che sono estremamente interessanti per chi vive in città, ma anche più in generale per chi si occupa di tutto quello che è il mondo della transizione ambientale, che come sappiamo è una just transition, cioè deve essere una transizione che ha delle caratteristiche di tipo ambientale, ma deve anche avere delle caratteristiche di tipo sociale, deve essere giusta nel senso di equa. Questo perché ovviamente la maggior parte delle difficoltà, dei problemi che vengono creati dal cambiamento climatico impattano, piove sempre sul bagnato, no? Figuriamoci poi quando le piogge sono abbondanti e concentrate in poco tempo, piove sempre sul bagnato. Chi ne fa sempre più le spese sono quei quartieri che hanno già dei disagi, già delle difficoltà, sono impattate maggiormente quelle famiglie e quei cittadini che sono già in situazioni di difficoltà e non possono intervenire e agire in una maniera tale per cui questa situazione di difficoltà li aiuti, anzi l'esatto contrario, chi non può accedere a per esempio a dei bonus, perché i bonus richiederebbero un determinato tipo di apparecchiatura che tende a costare di più, ma magari è più efficiente, sul lungo termine costa di meno, però tendenzialmente non lo va a fare, oppure in una situazione di particolare ondata di caldo o di isola di calore non può permettersi ad esempio il raffrescamento estivo della casa. Ecco, in genere queste persone qui si trovano in situazioni di periferia, dove per periferia non intendo lontano dal centro, intendo lontano dai servizi del centro, lontano dal benessere del centro. Allora, just transition in questo caso, per quanto riguarda la vita, la qualità della vita dei cittadini, appunto deve essere il poter accedere tutti allo stesso livello di qualità di qualità della vita. E questo è il primo elemento che dobbiamo considerare quando si parla di adattamento ai cambiamenti climatici per quanto riguarda soprattutto le città. Come hai già accennato, gli effetti dei cambiamenti climatici possono essere di vario tipo, ma tendenzialmente le città hanno già una serie di problemi che sono date dall'eccessiva urbanizzazione, che sono date dalla disposizione di questa urbanizzazione, sono date dal consumo di suolo, sono date dall'impermeabilizzazione. Quindi non è che questi problemi senza i cambiamenti climatici non ci sarebbero, sono dei problemi che vanno comunque gestiti. I cambiamenti climatici li peggiorano in maniera piuttosto forte. Le ricadute di tutto questo possono essere la riduzione della biodiversità, e la biodiversità è utile perché tutta quella parte di biodiversità aliena, quella che può far male al nostro ecosistema, in realtà la vediamo perché hai una serie di piante che tendono a, per esempio, avvelenare il suolo e creano una sorta di boschetti monospecifici, nel caso dell'ailanto, nel caso del pruno selvatico, oppure puoi avere ondate di calore che poi si concentrano in maniera molto forte in determinate situazioni urbane, creando quelli che sono gli hotspot, e lì vivi veramente male. Figuriamoci se magari lì c'è una RSA, figuriamoci se lì c'è una scuola, un asilo. Ci sono ondate di calore estreme con le ricadute di tipo sanitario, di cui hai già accennato, Giacomo. E al contrario ci sono poi i momenti di evento meteo estremo che magari si alterna a momenti di forte siccità, e anche questo, se per caso uno ha un comune o un territorio produttivo da un punto di vista agricolo, può ridurre la produttività, può andare a creare problemi per esempio sulla lavorazione delle materie prime. In aree di costa ci possono essere ondate di marea particolarmente alti, in altre situazioni e le mareggiate particolarmente forti, in altre situazioni puoi avere delle esondazioni che ovviamente in città, no, pensiamo a Genova, senza andare a parlare necessariamente di Milano, che va sott'acqua comunque almeno due volte all'anno in determinati quartieri. Quindi tutto questo ovviamente ricade in maniera peggiore proprio su quelle situazioni di disagio, di fatica sociale ed economica che già esistono. Allora, nel caso della città di Milano, che io conosco abbastanza bene perché come libera professionista collaboro in parte con il Comune di Milano come capo progetto, ma collaboro anche come Ambiente Italia e anche lì mi occupo di progetti che si occupano di questi temi, li affronto spesso utilizzando fondi di tipo europeo da un lato e naturalmente poi occupandomi di piani di adattamento dall'altro lato. Allora, nel caso di Milano si è intrapreso un percorso ben preciso che è frutto anche di una volontà politica. Questa volontà politica ha deciso di costituire addirittura prima del Ministero della Transizione Ambientale, la Direzione Transizione Ambientale, che è direttamente alle dipendenze del sindaco per, da un punto di vista della governance. All'interno di questa Direzione di Transizione Ambientale ci sono le componenti legate alla gestione dell'ambiente, quindi da rifiuti, acqua, scarichi, c'è la biodiversità, c'è il verde, cioè un pochino coordinamento di tutte queste materie. E c'è la direzione con cui collaboro io, che è la direzione di progetto Città Residenti, quindi una direzione che nasce per aderire a una serie di progetti internazionali, di reti internazionali come Siporti, come Android Resilient Cities, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, in questa situazione qui, quindi, c'è una dichiarata volontà politica di andare a lavorare, a contrastare in qualche modo gli effetti del cambiamento climatico sulla città e quindi sulla qualità della vita dei cittadini. Lo strumento con cui si è deciso di andare a lavorare e a costituire le linee guida per i cambiamenti climatici è il piano aria e clima. Il piano aria e clima contiene al suo interno una serie di misure che coordinano altri piani. È uno strumento molto interessante che è in corso di approvazione in questo momento, diciamo che si stanno accogliendo, è il momento in cui stanno accogliendo o discutendo le osservazioni, quindi fra virgolette fra un po' dovrebbe finire il suo iter anche perché sta finendo la vita della giunta, perché sapete che anche noi andiamo a elezioni a settembre. Ora, Milano deve rispondere fondamentalmente a due grandi problemi, alle ondate di calore, in particolare alla creazione di isole di calore, molto localizzate, e deve rispondere poi ai problemi di gestione dell'acqua, che sono quasi tutti dovuti al fatto che Milano è impermeabilizzata, oltre a essere molto minerale, molto costruita, Milano è impermeabilizzata, quindi l'acqua, quando cade tanta acqua in poco tempo, la famosa bomba d'acqua, l'acqua da qualche parte deve andare, deve finire. Oppure bisogna rallentarla, bisogna fare in modo che venga ben utilizzata, cioè bisogna trovare una serie di soluzioni. L'altro problema è che quando piove molto, su scala regionale e metropolitana, si riempiono i fiumi e ci sono due fiumi particolarmente che tendono a riempire le metropolitane dopo un po' o a riempire le strade, sono il Seveso e il Lambro. Con tutti poi una serie di altri problemi, perché non sono esattamente i fiumi con la migliore qualità dell'acqua in Europa, anzi direi che esiste una direttiva Seveso per qualche motivo. Il PAC, quindi Piano Aria e Clima, contiene al suo interno delle misure che sono state esattamente pensate per essere delle linee guida di adattamento ai cambiamenti climatici. La caratteristica sociale ed economica del PAC è proprio quella di dichiarare apertamente da subito la volontà di equità nei confronti di tutti i cittadini e in modo tale da dare a tutti quanti la stessa possibilità di usufruire di un certo tipo di servizi diciamo, che l'ambiente può fornire o che il comune può fornire, la stessa potenzialità di accesso a questi servizi per tutti. Questi servizi appunto sono quelli di gestione della temperatura, gestione del calore soprattutto, e di gestione dell'acqua. Ora, in tutto questo però c'è anche la possibilità di adattare il proprio stile di vita in modo tale da andare a ridurre l'impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla vita dei cittadini. Quindi all'interno di queste linee guida troviamo ad esempio una revisione del piano orari in modo tale da migliorare e rendere più resiliente la disponibilità di spazi durante determinate ore del giorno, quindi una revisione o un ripensamento di quelli che sono i ritmi della città, che può essere utilizzata in maniera differente da parte dei cittadini. Un'altra delle misure che sono inserite in queste linee guida è la gestione resiliente dei rischi, quindi la gestione delle crisi, creando tutta una serie di strumenti di governance del rischio che renda migliore e molto più tagliata sulla città di Milano, non su Regione Lombardia, sulla città di Milano, non sulla città metropolitana, sul comune, la capacità di reagire, di prevedere, reagire, gestire e mitigare le crisi, quindi di gestire le crisi. E ci sono poi quelle misure che servono a intanto creare una sorta di concetto di circolarità nella gestione di tutto quello che è il funzionamento di una città, ad esempio la circolarità per esempio nell'uso delle acque, la possibilità di utilizzare una risorsa per tutto quello che può dare dal punto di vista energetico, dal punto di vista appunto di risorsa idrica, ma anche dal punto di vista di arricchimento e di mantenimento di un sistema di biodiversità. Quindi, ad esempio, ci sono una serie di progetti pilota che prevedono lo scambiatore di calore, prevedono il pozzetto per lo scambiatore di calore, e con questo si riscaldano o si raffrescano determinati edifici, quasi sempre edifici pubblici, insomma dei condomini o gli edifici che ospitano il municipio, e uno dei municipi di Milano, e l'acqua, una volta raffreddata, l'acqua di avanzo, una volta raffreddata, può essere utilizzata per esempio per essere reimmessa in una roggia, in un canale che poi va ad alimentare un'area abbastanza vasta in cui c'è un piccolo parco, parco di frangia urbana, un parco agricolo soprattutto. L'acqua che viene recuperata da questi pozzetti, per esempio, viene emunta, viene aspirata per creare una barriera idraulica, perché con i cambiamenti che si stanno avendo e alcune delle fluttuazioni che si stanno avendo a livello di falda, per esempio, c'è bisogno di abbassare la falda in determinate aree, perché con il cambio del modello produttivo della città, le falde che erano prima utilizzate dalle fabbriche pian pianino si sono alzate. Quindi conoscere anche un po' il sistema aiuta a creare questa struttura di circolarità, che aiuta poi a sfruttare, utilizzare e rispondere nella maniera più completa ad una serie di problematiche che sono complesse. Quindi io in questo modo sono riuscito, attraverso un pensiero di tipo circolare, un'impostazione di tipo circolare, a rispondere a problemi di siccità nel parco agricolo, a problemi di riscaldamento e raffrescamento che hanno dei costi di edifici pubblici, edifici di edilizia sociale, ho risposto a problematiche obiettivamente di sollevamento della falda, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di pensiero qui è un altro strumento piuttosto importante da considerare. E poi c'è tutto quello che è il mondo del raffrescamento urbano, che viene in qualche modo viene gestito attraverso delle misure che sono già in parte in fase di implementazione. Allora, innanzitutto conoscere il proprio clima locale, il microclima locale, avere un'idea di qual è il profilo climatico della città, in modo tale da avere un'idea di qual è il trend di modifica, di cambiamento da un lato, e vedere se davvero le azioni che vai a mettere in campo per 5 anni avranno avuto un impatto. Quindi se fai zero, segni una baseline, nel momento in cui non hai ancora implementato queste misure, nel momento in cui le avrai implementate, dopo 3-4 anni vai a vedere se davvero aver messo quel boschetto lì, adesso sto un po' esagerando, però aver messo quel bosco lì, aver creato quell'area verde, ti ha davvero raffrescato quell'area, quella zona di Milano, perché altrimenti fai una misura, la metti in pratica, ma non sei davvero sicuro che abbia avuto successo, devi poterlo dimostrare e misurare. A valle di questo, che tra l'altro per poterlo fare siamo andati a chiedere ad ARPA Emilia Romagna, che c'è qui la città di Bologna, siamo andati a chiedere ad ARPA Emilia Romagna il supporto tecnico per farlo. Oltre a questo ci sono poi una serie di misure che mettono insieme più soluzioni all'interno della stessa misura, quindi ci sono le misure di greening, che in genere consentono il greening al suolo e il greening tecnico, quello pensile, pareti e tetti verdi, per capirci. E anche questo, per farlo, c'è stato tutto un lavoro fondamentalmente di progetti pilota da un lato e di ricerca di modalità di finanziamento dall'altro, ma non perché a Milano si parla di soldi, è che obiettivamente tu non puoi fare un'azione se non riesci a coprirla e a mantenerla da un punto di vista economico, altrimenti è veramente una lotta contro il mulino a vento. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda la costruzione di tetti verdi e pareti verdi che aiutano il raffrescamento degli edifici, ma al contempo raffrescano anche all'intorno quando cominciano ad avere una massa critica, essere un certo numero in una zona particolare, ma soprattutto consentono di rallentare il deflusso quando piove, quindi meno acqua che finisce direttamente nei tombini fondamentalmente, e in più offrono anche una valorizzazione, se vogliamo, degli edifici, poi a seconda di come uno li vuole costruire e strutturare, aiutano ad abbattere almeno in parte l'inquinamento atmosferico. E il verde a terra, naturalmente, oltre ad avere un miglioramento per la biodiversità, migliorare l'estetica, rigenerare un pezzo di città, aiuta a depavimentare. Quindi non ti consente solo di raffrescare, ma ti consente anche di depavimentare. E anche qui l'ottica deve essere quella metropolitana, perché quando lavori su mettere del verde, ne devi mettere una quantità critica, perché la mitigazione fatta col verde, non so se vi è mai capitato di sentire qualche intervista di Vacchiano, sì, cioè, sottrai anidride carbonica, però hai voglia di piantarne di alberi per riuscire a sottrarre una certa quantità di anidride carbonica, tale per cui puoi davvero avere... un impatto critico. È bene cominciare a farlo, è corretto farlo, ma soprattutto il verde in questo momento ci aiuta a vivere meglio all'interno delle città. Quindi su scala metropolitana, per esempio, c'è questo progetto che si chiama Forestami, che è in parte gestito dal Comune di Milano, ma è comunque a scala metropolitana, quindi a scala provinciale per quanto riguarda Milano, e coordina la piantumazione di 3 milioni di alberi equivalenti, cioè di strutture a verde che possono offrire gli stessi servizi ecosistemici di 3 milioni di alberi. Questo aiuta la depavimentazione, quindi aiuta a migliorare la permeabilità del suolo e quindi ci aiuta a rispondere anche a tutta una serie di altre problematiche legate al runoff. Un'altra misura invece è quella delle school oasis e più in generale delle piazze aperte, di utilizzare per esempio l'opportunità di avere i giardini delle scuole, depavimentarli, piantumarli, rinverdirli e aprirli soprattutto ai quartieri, quindi fare in modo che quelle frazioni di cittadini, quei target cittadini che sono particolarmente fragili, possano utilizzarle come aree pubbliche in cui possano stare all'aperto, soprattutto nelle aree in cui hai isole di calore particolarmente forti. Un altro esempio di misura può essere quella di depavimentare almeno in parte o piantumare almeno in parte i parcheggi a raso. Anche in questo caso devi pensare che devi aggiungere dei parcheggi da qualche parte, per esempio dei parcheggi in verticale nei luoghi di interscambio. Però il fatto di depavimentare migliora di nuovo l'assorbimento dell'acqua piovana, da un lato migliora il raffrescamento, perché le macchine sono una copertura del suolo di metallo, quindi con una capacità di accumulo e irradiazione di calore che è veramente elevata, quindi un'isola di calore lì viene super aumentata. E infine, come avrete capito, l'altro problema che è legato alla gestione dell'acqua, hai la gestione del runoff, la depavimentazione e tutto, e la gestione del rischio idraulico, quindi il fatto di ragionare molto sulla prevenzione delle problematiche, la creazione di casse di espansione, per esempio, o di aree di espansione per il Lambro o per il Seveso, in zone possibilmente non abitate e quindi anche a volte piuttosto osteggiate, perché tu per costruire una cassa di espansione devi tirar giù degli alberi, devi eliminare o devi fare dei lavori di movimento terra. Poi un investimento sul futuro, perché lì ripianti degli alberi, ripianti del verde. Però non è immediato che i cittadini accettino questa cosa, perché ci sono le barricate contro le casse di espansione che servono a salvare però i beni e i cittadini che vivono più a valle. Ecco, questo è più o meno quello che sta succedendo nella città di Milano. Allora, come vengono finanziati soprattutto gli interventi pilota, ma non solo quelli? Allora, Forestami, per esempio, insieme ad altri piccoli momenti interventi di depavimentazione, viene finanziato molto con il privato. C'è un crowdfunding, c'è un progetto anche di comunicazione piuttosto forte, quasi di marketing territoriale piuttosto forte. Viene chiesta una sorta di sponsorizzazione, adotta un'aiuola, adotta il verde in qualche modo. E questo è uno strumento che va a toccare i privati fondamentalmente. Ci sono poi, tutto questo sto parlando di attività del pubblico che deve fare un po' da volano per quello che vuole fare, per facilitare l'entrata anche della rigenerazione per quanto riguarda gli spazi privati. Questo si può fare per esempio con un articolo che sta nel PGT, che è l'articolo 10, che va a supportare o a sgravare o a incentivare da tutta una serie di obblighi o di tassazioni in qualche modo tutte quelle attività di nuova costruzione o rigenerazione del costruito o di rigenerazione di aree pubbliche o private che adottino appunto forme di circolarità, che adottino forme di recupero delle acque, forme di miglioramento della permeabilità, forme di mitigazione in generale dell'impatto degli edifici e anche un po' del ciclo di vita dell'edificio. Ci sono poi invece delle sperimentazioni in corso, quindi com'è che facciamo a ragionare sull'impatto effettivo dei tetti verdi e quale tipo di tetti verdi vogliamo? Quindi c'è un progetto che si chiama Clever Cities, è un Horizon 2020 che consente di finanziare una serie di azioni in questa direzione e di incentivare la costruzione di tetti verdi. In questo caso il progetto ha concordato un partenariato con la città di Milano, che ne è partner ovviamente, e uno dei bandi comunali pre-superbonus per l'efficientamento degli edifici da un punto di vista energetico comprende anche la possibilità di avere un ulteriore incentivo pari al 35% anziché il 30%, quindi un pochino in più, se uno decide di dotarsi di un tetto verde con determinate caratteristiche. Ci sono altri bandi come il LIFE, sempre Unione Europea, quindi l'Horizon perché viene utilizzato, per quello di prima, perché ti permette di fare una sorta di sperimentazione applicata di ricerche studi già effettuati e metterli in pratica per vedere se effettivamente funzionano per rispondere a quel problema. Ci sono poi invece i LIFE, quindi quei progetti che sono quei bandi e quei fondi dell'Unione Europea che sono dedicati alla tutela dell'ambiente e al miglioramento dell'efficacia a livello ambientale, e in questo caso per esempio a livello metropolitano c'è un LIFE che si chiama LIFE Metro Adapt, che va a lavorare su mainstreaming, quindi delle linee guida di adattamento, quindi ad esempio sul fatto di creare una sorta di driver a livello di piano di PTM, di piano territoriale metropolitano, che comprenda già all'interno delle linee guida che in qualche modo informino, tecnicamente si dice così, quindi diano il buon esempio a tutti quelli che saranno i piani di gestione del territorio, i piani regolatori, dipende poi come li chiamate, Ci sono poi una serie di altri progetti di sperimentazione pura, per esempio, che vogliono vedere come il verde, le nature-based solution, possono contribuire a migliorare la qualità dell'aria, la salute dei cittadini, una sperimentazione invece di apertura di nuovi spazi sociali all'aperto, che un po' rispondono alle problematiche Covid, un po' rispondono proprio alla necessità di chi ha bisogno di uno spazio fresco, di socialità, e non è detto che possa andarsene al bar, non è detto che possa accedere alle RSA, non è detto che possa avere l'impianto di raffrescamento in casa, può almeno trovare uno spazio ombreggiato da alberi, più fresco, eccetera, eccetera. E poi ci sono ovviamente tutta una serie di altri livelli di fondi nazionali, regionali, in alcuni casi anche stanziamenti comunali, come nel caso di bandi tipo adotta una aiuola o tipo l'articolo 10, che in questo caso appunto incentiva il miglioramento. Ecco, io vi ho fatto proprio una mega panoramica che non è andata particolarmente a fondo, però dovrei avervi raccontato insomma abbastanza di quello che succede da questo punto di vista. Poi se ci sono ovviamente domande, sarò contenta, se posso, di rispondere e integrare.
Grazie Marina, molto, molto chiara. Insomma, come si dice sempre, insomma, questi progetti, diciamo, sono finanziati appunto per essere replicabili, scalabili, ossia in poche parole per essere proprio copiati, insomma per essere copiati, sono pensati anche per essere replicabili, scalabili, quindi sicuramente sono molto interessanti e vanno studiati. Io adesso lascio la parola a Raffaella Ghezze, che anche lei tra le altre cose si è occupata di adattamenti climatici, di piani di adattamenti climatici nel territorio, diciamo, emiliano, tra gli altri luoghi anche per la città di Bologna, insomma, è stato molto interessante un loro progetto che tra le altre cose prevede appunto una pratica di democrazia partecipata dal basso, però ce ne parlerà meglio Raffaella, a cui lascio la parola e che ringrazio per essere qui.
Grazie Giacomo. Appunto, io sono Raffaella Ghezze, sono un ingegnere ambientale e lavoro per il Comune di Bologna all'Ufficio Sostenibilità. E nel 2012 abbiamo iniziato un progetto europeo, anche qui il Volano è stato un progetto europeo, un LIFE in questo caso, Blue Up, che ci ha dato modo di iniziare a parlare di cambiamenti climatici. Adesso quello che vorrei fare con voi per esservi utile è non raccontarvi tutto, però noi siamo adesso, come città di Bologna, abbiamo approvato il nostro secondo piano di adattamento ai cambiamenti climatici all'interno dei PAESC, cioè Piano d'Azione per l'Energia e il Clima, e quindi volevo un attimino ripercorrere con voi, secondo me, quelli che sono gli elementi fondamentali per una città per portare avanti il tema della pianificazione dal punto di vista climatico. Perché una città deve fare, sono state dette tante cose che mi facilitano e anche tanti esempi utili e che ci fanno capire che ormai abbiamo linee guida, abbiamo azioni che riescono ad aiutare le città a migliorare il proprio clima, anche dal punto di vista dell'adattamento. E questo mi porta a dire che siamo in un momento storico in cui le città devono pianificare anche riguardo al clima. E considerando che una delle funzioni principali dei comuni è quella della gestione e l'uso del territorio, è necessario avere uno strumento, che in questo caso è un piano di adattamento, che funge un po' da scacchiera, sulla quale poi appoggiare azioni politiche e strategie. Ma c'è la necessità di avere questa scacchiera per gestire, e come ha detto la mia collega Marina Trentin, e poi fare anche delle valutazioni e dei monitoraggi rispetto a ciò che si è raggiunto. Quindi è necessario, non se ne può più fare a meno, e soprattutto è un piano che, seppur volontario in questa fase, lo chiamerei un piano abilitante, un po' per utilizzare un termine che abbiamo molto sentito adesso col PNRR, molto più sul digitale che non sull'ambientale, ma l'idea di avere un piano abilitante significa che la costruzione di questo piano, anche se di per sé non è la soluzione di tutto, ma dà l'abilitazione per poterci collegare azioni, fondi e attrarre investimenti e collaborazioni. E in questo senso, in questo momento, un piano di adattamento di una città diventa un piano abilitante sul tema dei cambiamenti climatici. Se dovessi fare un po' una scaletta su quali sono i passi fondamentali per arrivare ad avere questo piano abilitante della città sul cambiamento climatico, il primo passo, che è stato naturalmente già detto, è quello di dichiarare una volontà politica. La volontà politica serve per definire degli obiettivi strategici della città, dove la città vuole andare. Naturalmente, quando si parla di clima, ormai le tipologie di città, come possono essere quelle metropolitane come Bologna, Milano, Roma e anche le altre, sono abbastanza indagate dal mondo della ricerca attraverso i profili climatici locali. Quindi mi sento abbastanza serena nel dire che le vulnerabilità dei territori, delle città, sono principalmente le tre che sono state già citate. Cioè abbiamo problemi di calore all'interno delle città, isole di calore. Abbiamo problema della gestione idrica in positivo e negativo, ovvero da un lato dobbiamo gestire la siccità e la scarsità della risorsa idrica, dall'altro gli eventi meteorologici intensi che ci creano problemi con le infrastrutture che abbiamo creato nelle città. E quindi, diciamo, questi sono i tre aspetti fondamentali da gestire, e sono sempre questi nelle nostre città, non avendo il lato mare da gestire oppure il lato montagna all'interno dei nostri contesti urbani, ai quali poi deve essere affiancata, però, da un'analisi di vulnerabilità, sicuramente un'analisi di quelli che sono i rischi reali, concreti, dei nostri territori. Quindi una conoscenza approfondita del cosa queste vulnerabilità poi creano all'interno dei nostri territori e quali danni portano alle persone, alle infrastrutture, alle economie. Quindi prima di tutto ci vuole una volontà politica dichiarata nel voler partecipare e implementare un piano di adattamento con la definizione delle strategie, delle macro strategie. Poi, come abbiamo visto, è fondamentale definire una governance. Ecco, Milano, che io invidio molto, ha creato un'unità di progetto ad hoc su questo tema all'interno di una transizione più ampia. Per il Comune di Bologna la scelta è stata quella di lavorare già partendo da un ufficio che è quello di cui io sono responsabile, cioè l'ufficio sostenibilità ambientale, quindi partendo da lì per poi estendersi a livello macro. Quindi diciamo non c'è una governance che funziona più di un'altra. A seconda del contesto si possono ricreare strutture. L'importante è che siano intersettoriali e interdisciplinari, all'interno del proprio comune. Poi un tema che è emerso sia nel micro che nel macro è quello della collaborazione, delle partnership. Le collaborazioni per attuare e per definire un piano di adattamento sono fondamentali e mi verrebbe da individuarne almeno di tre categorie. La prima sicuramente è quella con il mondo della ricerca e delle università. Sono state citate ARPA. Le ARPA hanno un patrimonio informativo su dati climatici molto ampio e sono in grado di fare quello che è stato detto, il profilo climatico locale, che seppur, come dire, sappiamo tutti, il clima sta mutando, piove di meno ma più concentrato, le temperature si innalzano, ma è diverso avere una base scientifica territoriale del profilo climatico che ti dice a Bologna succede questo, a Milano succede questo, a Roma succede questo. Ed è un supporto tecnico-scientifico molto, molto importante. Quindi la collaborazione con le ARPA, con le università, noi abbiamo lavorato con l'Università di Bologna Ingegneria Idraulica e con gli istituti di ricerca tipo il CNR, per dare una base tecnico-scientifica alla documentazione. Non solo con loro, però mi viene da citare almeno questi tre soggetti. La seconda partnership che bisogna fare è con gli attori del territorio, perché azioni di adattamento climatico non è che se non esiste il piano di adattamento non si fanno. Si fanno e si fanno già da diversi anni. Tanti soggetti del territorio hanno dovuto lavorare in maniera non inquadrata e scoordinata, però per adattarsi ai mutamenti climatici. Quindi avere al tavolo degli incontri, delle partnership con i principali soggetti del territorio che operano sul territorio è importantissimo. E poi, diciamo, l'ultima partnership che è quella con le associazioni e la società civile. Ecco, questo perché? Perché è importante, visto che il tema rischia di essere sempre molto su in un ambito e con un linguaggio tecnico-scientifico, a volte anche poco comprensibile, riguardo all'impatto della vita prossima delle persone, dell'economia delle persone, dell'equità delle persone. Sicuramente è importante accompagnare tutto il percorso con un percorso partecipato e un coinvolgimento della cittadinanza nei vari step. Questo permette, allora, queste partnership e un percorso partecipato permette di declinare quelli che sono gli obiettivi strategici che devono derivare per forza dalla politica. Non può la politica delegare questa funzione fondamentale, che è la sua funzione, ad altri, ma attraverso le partnership e il coinvolgimento può costruire un piano che abbia degli obiettivi operativi, un po' tipo il DUP dei nostri comuni, dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi, per arrivare a azioni su cui da appoggiare su un piano, che però hanno una cornice di riferimento ben strutturata e definita. Questo quindi ci permette di avere un quadro organico da poter gestire, che è poi l'obiettivo delle pubbliche amministrazioni. Ecco, noi abbiamo fatto questo tipo di percorso, l'abbiamo fatto per due volte, come vi dicevo, quindi perché comunque, ok, noi eravamo partiti come Bologna prima della strategia nazionale delle linee guida, quindi avevamo una difficoltà in più che adesso per fortuna non c'è più, quindi diciamo il primo piano di adattamento era molto una ricognizione tecnico-scientifica e una ricognizione delle azioni. E invece nel lavoro fatto per l'aggiornamento e quindi il nuovo piano di adattamento della città di Bologna, ci siamo concentrati sugli strumenti di gestione del territorio. Quindi, se da un lato abbiamo di nuovo mappato con gli attori del territorio le azioni importanti che, come è stato detto, il problema del dissesto idrogeologico, della gestione dei fiumi con i consorsi e i canali, il tema della forestazione urbana sempre più necessaria all'interno delle nostre città, del consumo di suolo e della rigenerazione urbana all'interno dei contesti urbani, e Natural Based Solution e il valore di quello che sono i nostri servizi ecosistemici territoriali. Ecco, insieme a questo nuovo piano che va a, comunque a definire le azioni su questi ambiti e gli obiettivi e le strategie che la città vuole raggiungere, abbiamo lavorato sugli strumenti di pianificazione. Siamo stati fortunati perché era in atto il percorso di aggiornamento del piano urbanistico generale e abbiamo avuto la possibilità di approfondire, fare un focus sul microclima, anche qui sempre con la partnership di soggetti, dei soggetti della ricerca e dell'università, che vi ho citato prima, ARPA, Unibo e CNR, e quindi siamo stati in grado di andare a creare proprio degli articoli sul regolamento edilizio rispetto al benessere microclimatico. Questo che cosa ci permette di fare da oggi in poi? Ci permette di richiedere, ed è nelle nostre funzioni, perché abbiamo detto una delle funzioni principali degli enti locali è quello di gestire il territorio, andiamo a richiedere che gli interventi edilizi e urbanistici rispettino dei valori e dei criteri che non abbiano un effetto negativo sul microclima. E per fare questo, però, abbiamo costruito una mappatura del territorio dal punto di vista microclimatico, quindi attraverso una modellazione quartiere per quartiere, area censuaria per area censuaria, siamo andati a definire che cosa succede in quel quartiere, qual è il benessere microclimatico di quel quartiere e come interventi sia privati, di urbanistica e privata, ma anche di gestione del territorio pubblico, devono intervenire in quelle aree sempre per il fine ultimo, che è quello del benessere dei cittadini che lo abitano. Quindi questo è diventato fattibile perché c'è stato un lavoro a monte e un quadro, quello che avevo detto, un piano su cui poi andare ad appoggiare politiche, azioni. E l'ultima cosa che mi viene da dire è le risorse. Si parla sempre del problema delle risorse economiche e naturalmente di esperienze e personale. Direi che in questo momento di risorse ce ne sono tante. Alcune sono state citate, che sono i fondi diretti come gli Horizon e gli AIFF, che con una buona progettazione si riescono a ottenere, ma non ci dimentichiamo che noi adesso è stata appena approvata il nuovo quadro finanziario europeo e sia Milano che Bologna che Roma facciamo parte delle città metropolitane, delle 14 città metropolitane che accedono ai PON Metro, ad esempio ai finanziamenti dei PON Metro, ma anche a quelli del PORFESR, del regionali sull'azione 6 delle città, della trasversalità delle città. Sicuramente anche le partnership pubblico-privato sono sempre uno strumento utile per l'implementazione E direi che all'interno, mi sento di dire che all'interno delle nostre amministrazioni pubbliche abbiamo competenze e esperienze e anche aggiungerei partecipazioni a reti nazionali, internazionali e di comunità che ci permettono, nel quadro di riferimento attuale dove abbiamo linee guida, casi studio e best practice, di poter partire senza indugio e senza difficoltà o paura di non arrivare in fondo per andare a definire un piano di adattamento ai cambiamenti climatici. Poi, come ultima riflessione, vi lascio con questa: tutto poi è migliorabile, tutto, ma da qualche parte bisogna partire e partire bene. Cioè non fare tanto per fare, fare e fare bene, e poi quello che naturalmente non funziona o non è più attuale, in un'ottica di miglioramento continuo, a cui ormai siamo abituati, va modificato di volta in volta. Ecco, io vi volevo lasciare un po' con questo, con questa riflessione rispetto ai 10 anni, diciamo, di lavoro sul clima all'interno del Comune di Bologna.
Grazie mille, grazie del tuo intervento. È stato molto, molto utile, molto sintetico, ma nello stesso tempo approfondito, e soprattutto appunto ora apriamo la tavolata, diciamo, più politica della serata, e hai sottolineato appunto la volontà politica di affrontare questo problema, di spingere anche le amministrazioni a mettere in gioco, diciamo, dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici. L'anno prossimo, insomma, anzi quest'autunno, si voterà in tutte le città, si voterà anche a Roma. Roma, diciamo, è una città che è sprovvista di un piano del genere organico, ci sono tutti interventi spot, ma nemmeno tanto, sottolineerei. Quindi anche la prossima amministrazione è chiamata anche ad affrontare questa sfida. Io appunto apro la tavolata politica, lascio la parola abbiamo Gianluca Lanzi, che è il segretario del PD dell'undicesimo municipio, è stato consigliere comunale, e chiamo lui a parlare, a spiegarci un po', a riflettere sulla necessità di un piano del genere nel nostro municipio, e a sottolineare appunto anche le criticità che si trova a vivere il nostro municipio e in generale, insomma, l'area sud occidentale di Roma. Poi avremo anche un esponente dell'undicesimo.
Grazie Giacomo, buonasera a tutti, grazie anche a chi è intervenuto prima di me, a Marina e a Raffaella, che hanno rappresentato delle condizioni e dei contesti totalmente diversi da quelli in cui siamo noi, diciamo dal contesto romano. Giacomo nella sua introduzione ricordava appunto la condizione di Roma, il contesto di Roma, i dati anche di Legambiente che danno appunto nell'ultimo decennio quasi 50 eventi e fenomeni dovuti al cambiamento climatico, emergenze dovute al cambiamento climatico, all'impatto del cambiamento climatico. E il nostro municipio, il municipio undicesimo, è anche un municipio che ha un forte rischio idrogeologico. Nel nostro territorio ci sono stati anche allagamenti che hanno prodotto ingenti danni negli anni scorsi, in più di un'occasione. Il più grave di questi fu nel 2014, con diverse famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, diversi danni appunto ad abitazioni, e grazie all'intervento celere della Protezione Civile e dell'amministrazione si riuscì ad evitare anche danni alle persone, diciamo feriti e vittime, insomma. Non c'è dubbio quindi che la nostra città necessita proprio di un piano, necessita di un intervento, di uno studio, anche se ce ne sono diversi da parte delle università, da parte anche di soggetti dell'associazionismo, di centri di analisi, centri di studi che hanno prodotto appunto dossier sul dissesto idrogeologico, sugli interventi idraulici di cui necessiterebbe la nostra città. Il problema è che manca invece un'attenzione da parte dell'amministrazione e quindi un recepimento di questi studi da parte dell'amministrazione, a sua volta un'analisi approfondita da parte dell'amministrazione e quindi poi anche un'implementazione di iniziative, di soluzioni, di azioni che possano mitigare il rischio idrogeologico e possano anche mettere in maggior sicurezza il nostro territorio. Roma è sicuramente una città che soffre tantissimo l'impatto dei cambiamenti climatici e mi rifaccio anche a documenti, a studi che sono stati anche citati da Giacomo nell'introduzione. Non c'è dubbio che noi abbiamo bisogno necessariamente di un intervento complessivo, di una visione d'insieme. Mi sento di dire che il tempo non è tantissimo per questo tipo di interventi. Mi sento di dire che le elezioni che abbiamo di fronte, le amministrative che si svolgeranno in autunno, saranno un appuntamento fondamentale e credo che il PD e il centrosinistra dovrebbero giungere a questo appuntamento pronti con una griglia di azioni su cui muovere subito i primi passi dell'amministrazione. Questo penso che sia il primo obiettivo che dovremmo darci in merito a queste tematiche. Ripeto che il tempo non sia tantissimo perché abbiamo bisogno di raggiungere, colmare il gap che c'è con le altre città. Io sentivo soprattutto nell'intervento iniziale di Marina sentivo una serie di interventi, di iniziative, di programmi portati avanti dalle amministrazioni milanesi che oggettivamente fanno invidia. Noi paghiamo un ritardo enorme e questo va colmato nel più breve tempo possibile, cercando finanziamenti, cercando anche collaborazioni con i privati, cercando appunto in diverse modalità di intervenire per mitigare il rischio idrogeologico e mettere in sicurezza il nostro territorio. Non c'è dubbio che non si tratta di interventi municipali. Come sapete, Roma è divisa in municipi da un punto di vista amministrativo, ma non è possibile intervenire con come singoli municipi. È necessario che ci sia un intervento d'insieme e l'iniziativa di questa sera si è voluta pensare già con una impostazione d'insieme. Proprio per questo, oltre a me, ci sono i rappresentanti di altri due municipi, il decimo e il dodicesimo municipio, e poi c'è una rappresentante di Fiumicino, proprio perché questa parte di territorio, questa porzione di città, possiamo definirla l'area sud-ovest di Roma, che è attraversata dal Tevere ed è, diciamo, e affaccia sul mare, necessita appunto di una visione d'insieme. Su questo io mi sento di lanciare una proposta anche ai miei, diciamo, agli altri rappresentanti qui presenti, quella di provare a partire da stasera, prima anche dell'insediamento di una nuova amministrazione che noi ci auguriamo possa essere guidata dal PD e dal centrosinistra, avviare già un tavolo di confronto con la Regione Lazio per capire quali interventi possono essere finanziati, a che punto è la progettazione da parte di Roma Capitale, e sappiamo già che è fortemente in ritardo, però conoscerla dall'amministrazione regionale che potrebbe finanziare gli interventi, secondo me ci renderebbe un miglior servizio, ci metterebbe in condizione di avere maggiori informazioni e informazioni anzi puntuali, e in questo modo sapere già dove poter intervenire qualora fossimo chiamati noi a governare la città. E quindi questo ci consentirebbe già di proporre in campagna elettorale gli interventi che vorremmo portare avanti in questo settore. Io concludo qua il mio intervento. Ci tengo a ringraziare Giacomo, che è stato ispiratore e motore diciamo, propulsivo di questa iniziativa, e anche soprattutto ringrazio Marzia Colonna e Cristiano Sollazzo che hanno coordinato e stanno ancora coordinando il lavoro dei tavoli programmatici, e soprattutto in merito agli argomenti che riguardano insomma, la discussione di questa sera, e che hanno organizzato questa iniziativa insieme a Giacomo Pellini. Quindi grazie, lascio di nuovo la parola a Giacomo che continuerà a moderare l'incontro. Grazie.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce.
Grazie, io lascio la parola al Municipio 12, a Elio Tomasetti del Municipio 12, che anche lui, insomma, come Gianluca, ragionerà sulle criticità del territorio, che è un territorio appunto particolare perché è il primo territorio a rischio frane di Roma, però nello stesso tempo ha quel gioiello che è Villa Panfili, c'è il Forlanini, quindi insomma però ne parlerà lui. Lascio la parola a Elio Tomasetti, grazie.
Sì, grazie Giacomo, grazie per l'impegno, insomma, nell'organizzare questa iniziativa molto preziosa e interessante. Grazie anche a Gianluca, insomma, al gruppo di lavoro del PD11 e anche agli altri segretari presenti. Mi ricollego un attimo a quello che diceva Gianluca. C'è un dato che fa riflettere come Roma abbia ormai perso, purtroppo si sia completamente ribaltato lo schema di rapporti con Milano, che è anche sulle politiche messe in campo circa il cambiamento climatico. Legambiente ci ha definito una città ferma da questo punto di vista, una città che anche su tutto la vicenda ambientale, ciclo dei rifiuti, noi siamo il 12° del municipio di Malagrotta e con l'11° condividiamo, insomma, tutta la battaglia della Valle Galeria. Anche lì la stessa Legambiente nel report del 2019 ha sentenziato addirittura una diminuzione di raccolta porta a porta e quindi un abbassamento preoccupante della qualità del riciclo a Roma. Ora, in questo quadro, cioè un'amministrazione completamente assente negli ultimi 5 anni sulla sfida del cambiamento climatico, si pone, a mio parere, oggi invece un investimento fondamentale fatto sia dall'Unione Europea, non da ultimo con Recovery Plan, ma anche prima del Recovery Plan. Recovery Plan dovrebbe essere molto indirizzato a questo tipo di politiche, e questo tipo di politiche a valle devono essere attuate da amministrazioni pronte, efficienti e con un certo tipo di idea in testa. In questo quadro dobbiamo dare una risposta alla città con un nuovo sindaco e con delle nuove amministrazioni, ovvero nuove amministrazioni e un nuovo sindaco che nei municipi, un nuovo sindaco che abbia in testa proprio l'idea di proiettare la città nel prossimo ventennio, trentennio, non di certo farla vivacchiare con atti amministrativi d'ufficio. Abbiamo la necessità di ritornare a sognare e a ragionare che anche Roma possa valutare un cambiamento d'abitudine, un cambiamento di politiche che non sono solo, che sono politiche, devono essere dirette, sfruttando i fondi europei e i fondi del Recovery Plan. La nostra è una città, lo dico ora magari senza specificare dati, ma che non risponde agli importantissimi bandi comunitari, intracittadini, che possono portare risorse importantissime per le sfide del cambiamento climatico. In particolare, venendo al nostro quadrante, ritengo sia molto idonea questa riunione, in quanto condividiamo l'area Ostia, Mongi 15esimo, insomma l'area sud-ovest della città, dei problemi comuni che sono da un lato la presenza delle discariche e dei grandi impianti di trattamento dei rifiuti. Dall'altro siamo anche dei municipi, l'11° e il 12° che rispetto ad altri hanno poca agibilità del Tevere, e secondo me la sfida del fiume e dell'agibilità e della vivibilità del Tevere è anche una sfida di sostenibilità nella nostra città, e dall'altro, insomma, rappresentano territori radiali ma abbastanza idonei, omogenei, scusatemi, nelle politiche poi amministrative. Io ritengo che il lavoro che possa fare un ente municipale e poi insomma il comune sia importantissimo, se non altro nell'indirizzare e rimettere efficienza tutto ciò che oggi sta andando male, dal ciclo dei rifiuti alla scelta di impianti a basso impatto dove servono per la gestione dei rifiuti, alla riconversione delle aree industriali dismesse, alla rivalutazione anche, a mio parere, degli spazi e degli edifici pubblici rendendoli ecosostenibili, e si può fare su questo, ci sono molti fondi e non abbiamo forse neanche, Gianluca, gli uffici tecnici adeguati a questa risposta. Bisognerà mettere mano anche sull'organizzazione della macchina amministrativa. Molto c'è da fare, a mio parere, anche sul tema delle politiche dell'impatto, insomma, della mobilità e dello smog, e quindi una riduzione. Ovviamente il lockdown ci ha dato una mano e ha cambiato anche alcune abitudini, ma anche qui ci vuole una città che abbia una visione di mobilità condivisa. Noi stiamo facendo come PD12 in questi giorni una battaglia politica, ovviamente, per portare i servizi di car sharing, bike sharing e insomma i monopattini anche oltre Monteverde. Ad oggi questi servizi si fermano a Casaletto. Abbiamo una grandissima richiesta in tutti i quartieri del municipio, perlomeno Bravetta, Pisana, che sono la naturale prosecuzione, e non ci sono neanche i servizi di sharing comunali, insomma. Quindi questo ci fa capire che manca proprio un forte investimento a tutto tondo di queste politiche, appunto dal ciclo rifiuti alle emissioni, alla mobilità, al modo di muoversi in città, rispetto ai quali è mancata una direzione centrale e generale in questi anni. Si è sentito fortemente, si è sentito perché è mancato un dialogo da parte, ce lo denunciano molte associazioni, non da ultimo Legambiente, appena detto, con il comune e con i municipi. È mancato questo dialogo di visione e di presentazione di progetti e di collaborazione con i corpi intermedi di questa città. Dobbiamo sicuramente riprenderlo questo dialogo quando vorremo, semmai torneremo a governare la città. E poi c'è tutta, si è parlato di acqua, la battaglia dell'acqua e delle risorse idriche è una battaglia che io ritengo fondamentale, anche come una battaglia ideologica ed etica che il nostro partito deve portare avanti. Acea sta investendo negli ultimi anni su un ammodernamento delle condutture idriche, ma noi abbiamo una percentuale di acqua potabile dispersa nelle nostre condutture che fa impressione. E a fronte di un aumento delle tariffe avvenuto nel 2019 da parte di Acea Ato 2, con tariffe davvero esorbitanti rispetto al servizio reso, non abbiamo un servizio adeguato. Noi disperdiamo tantissime risorse idriche, e anche su questo è un tema che non viene trattato nella città, cioè la gestione delle reti di proprietà pubblica, la gestione e la messa a regime di Acea Ato 2 e di Acea Reti, insomma gestione reti, è un tema assente nel dibattito pubblico. Anche questa, e parlo di questo esempio per dire che manca anche una visione, una politica forte sulla gestione delle reti pubbliche e delle risorse, dello spreco delle risorse e delle materie prime. Va fatta, ci si deve investire con un management di queste aziende degno, forte, che abbia le idee del nuovo sindaco. C'è una città sostenibile, una capitale europea, una capitale che riesca a sfruttare i fondi destinati a queste politiche, che proietti finalmente Roma non più appunto soltanto a città che deve affrontare le emergenze, come abbiamo detto prima, no? Parlavi tu in introduzione oltre 40 fenomeni atmosferici avvenuti negli ultimi anni, oltre la media, di circa 600 morti causati da questi eventi atmosferici. È chiaro che Roma deve tornare a programmare e non più soltanto a gestire l'emergenza. Siamo la capitale, siamo la città centro e cuore delle politiche mediterranee, ce lo siamo scordato nell'ultimo decennio. Io credo che dobbiamo aprire una fase nuova, e ben vengano iniziative come questa di quadrante che permettono e ci obbligano anche a una riflessione su temi importanti con cui avremo a che fare tra pochissimi mesi. Quindi io vi ringrazio e insomma, resto a disposizione se ci sono poi osservazioni, domande o se si fa un secondo giro. Grazie.
Grazie, io ora lascio la parola agli ultimi interventi, Pili di Ostia, Flavio De Santis per Pili di Ostia, Paola Maggionesi per Fiumicino, ricordando che appunto in questo report di Legambiente dove vengono esposti gli eventi climatici estremi, due di questi appunto si sono verificati dei tornadi sul litorale vicino Ostia nel 2019-2020, mentre altri eventi appunto parlano della questione di Fiumicino, dell'aeroporto che ha sospeso i voli in un'occasione nel 2013 per un allagamento e di più volte che la Roma Fiumicino si è allagata, quindi abbiamo pensato di invitare questi due territori appunto perché sono in continuità con il nostro quadrante e quindi non li abbiamo pensati come dei territori divisi, però come un'entità unica. Ecco, io lascio la parola prima a Flavio De Santis e poi a Paola Maggionesi, poi magari se ci sono delle domande, degli interventi, possiamo aprire anche a questi interventi. Grazie.
Sì, grazie. Innanzitutto grazie a voi per averci, per aver organizzato, grazie a Giacomo, grazie al PD del XI Municipio e a Gianluca per aver organizzato questa iniziativa. Come vedete sono ancora in giro provato, diciamo, dalla giornata di pioggia. Infatti purtroppo mi scuso perché mi sono connesso in ritardo, ma diciamo c'era un tema di, ero in motorino in mezzo alla pioggia. E detto questo, l'iniziativa di oggi è importante. Importante perché affrontiamo un tema che è molto sentito, che è quello dei cambiamenti climatici, in una città come Roma che soffre tanto. Oggi, insomma, abbiamo avuto l'esempio, non so come, insomma, la situazione negli altri municipi, ma qui in decimo municipio, la pioggia, intensa anche per poche ore ha causato enormi disagi sia a livello di viabilità che di trasporti, sia con gli effetti che vedremo, diciamo, successivamente. Fortunatamente non si è trattato di un evento di bombe d'acqua che ha causato grossi allagamenti, però anche qui il problema del dissesto idrogeologico è molto molto sentito, perché anche qui abbiamo subito pesanti allagamenti, poi soprattutto qui siamo verso il livello del mare, con i grandi allagamenti. Mi ricordo anche nel 2014 purtroppo venne a mancare anche una persona in un seminterrato, quindi insomma è un problema molto sentito da tutti i cittadini del territorio, specialmente nella parte dell'entroterra che soffre molto di problemi di allagamento. Tant'è vero che, insomma, come Partito Democratico del Decimo Municipio abbiamo provato a fare un lavoro sul tema del dissesto, portando alla Regione Lazio delle proposte che potessero, diciamo, attraverso una serie di progetti di riqualificazione, andare a colmare le situazioni più critiche dei canali di bonifica che sono tuttora presenti nel nostro territorio, perché ricordo che il territorio del Decimo Municipio in gran parte è stato bonificato, diciamo, e quindi, insomma, risente ancora dei canali di scolo verso il Tevere e verso il mare. L'altro grande problema che abbiamo noi, insomma, dal punto di vista dei cambiamenti climatici, è sicuramente quello delle spiagge, perché questi fenomeni così, diciamo, improvvisi e così violenti causano grandissime mareggiate che si sono, diciamo, divorate gran parte delle nostre spiagge. Noi ogni anno spendiamo, la regione spende milioni di euro per il rifacimento morbido, per, diciamo, riportare la sabbia sulle nostre spiagge, ma questi interventi, diciamo, sono un palliativo, perché poi tutti gli anni la linea di mare, il mare avanza e si mangia quasi tutta la spiaggia. Addirittura quest'anno siamo arrivati al mare, che è arrivato praticamente in alcuni punti al di sotto della strada, e addirittura una mini tromba d'aria ha scoperchiato completamente, diciamo, alcune cabine e un pezzo di alcuni stabilimenti balneari. Quindi sicuramente, ripeto, il tema è molto sentito. Però cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto aveva ragione Gianluca quando parlava di un coordinamento che può iniziare fin da subito. È chiaro che questi interventi si risolvono solamente in ottiche più ampie. È vero che bisogna fare dei piccoli interventi locali per andare a colmare, diciamo, le lacune, però il problema nella sua integrità si risolve solamente andando a, diciamo, fare un intervento generale che risani la città. E noi adesso abbiamo parlato del dissesto, abbiamo parlato del mare, ma c'è anche il problema del Tevere, che per esempio abbiamo in comune con l'undicesimo municipio e col comune di Fiumicino, che diciamo, la riqualificazione dell'argine della foce del Tevere e degli allagamenti che arrivano sulle sponde del Tevere è sicuramente un altro problema. Quindi, innanzitutto, interventi coordinati per garantire un'unicità. È vero, diceva Gianluca, tra l'altro, degli studi che sono stati fatti. Ricordo, per esempio, che qui in municipio fu presentato dall'Università di Roma 3 un progetto per, diciamo, risolvere il problema del dissesto idrogeologico, che però poi è rimasto fermo al palo perché il municipio non ha più portato avanti e non ha più stanziato i fondi per, diciamo, risolvere questi queste problematiche. E poi l'altra questione che bisogna fare è saper gestire intelligentemente i fondi che sono presenti, perché i fondi ci sono anche fondi europei, ci sono, diciamo, possibilità di avere finanziamenti per realizzare queste opere, e noi, diciamo, come Comune di Roma troppo spesso non abbiamo, diciamo, avuto l'abilità e la capacità di andare a spendere questi soldi anche quando erano esistenti, perché magari banalmente mancavano i progetti. E questo, diciamo, non è più possibile dire che non facciamo le opere, non riusciamo a prendere i finanziamenti perché manca il progetto esecutivo o perché non è stato realizzato. Ecco, quindi credo che alle prossime elezioni una grossa parte della nostra credibilità ce la giochiamo anche su questo tema, e quindi dovremmo essere in grado di stabilire delle proposte comuni per fronteggiare, diciamo, i cambiamenti climatici, anche diciamo, provando intanto a rischiare come partito nel fare delle proposte nuove ed innovative. Su questo ringrazio chi è intervenuto prima di noi per spiegarci nelle altre città come si stanno affrontando questi temi e quali soluzioni si stanno mettendo in campo, perché forse, dico anzi probabilmente, avremo solo che da imparare dalle gestioni di altre città italiane e da quello che fanno e mettono in campo gli altri. Ecco, quindi, diciamo, concludendo, dico bene il coordinamento, bene, diciamo, l'attuazione di progetti, ma soprattutto bene un serio interesse sul tema che non finisca oggi, ma che parta oggi e abbia un lungo percorso per riuscire a ridare a Roma, in qualità di capitale, la sua dignità anche su questi temi e riuscire a portarla, diciamo, a essere una capitale europea anche su questi temi. Quindi grazie a tutti e buona serata.
Passo la parola a Paola Maggiore di Fiumicino e poi lasciamo un po' di spazio per qualche domanda, se qualcuno vuole fare qualche domanda a Marina o a Raffaella. Prego Paola.
Allora, vi ringrazio molto, anche se sono di un comune confinante. Apprezzo quello che ha detto Gianluca, secondo me è opportuno un tavolo con la regione per cercare di risolvere alcuni problemi. Noi siamo molto vicini ai problemi di Ostia, anche noi siamo un territorio di bonifica, ricco dal punto di vista ambientale ma soggetto a un rischio idrogeologico non indifferente. Nel 2014, con l'allagamento, l'alluvione, morì un nostro concittadino dentro un sottointerrato. E da lì è partita, adesso, di pochi giorni fa, la delibera del consorzio di bonifica per il raddoppio delle idrovore dell'Isola Sacra. È stata Fiumara, come sapete, messo in sicurezza per modo di dire, perché ci sarebbe bisogno di un'altra stazione di sollevamento. Ma però c'è una difficoltà. Noi, cioè, dal 2014 siamo riusciti solo adesso a far partire questo progetto. E è manca la città metropolitana, perché noi ormai ci riusciamo a collegare soltanto con la regione in parte, perché la città metropolitana è inesistente. Adesso, anche per l'erosione, noi abbiamo alcuni stabilimenti di Frigene che ormai non hanno più spiaggia. Adesso è partito anche lì, con finanziamenti regionali, è partita la rifioritura delle scogliere di Focene. La regione costruirà altri 800 metri di scogliere tra Focene e Fregene, però sono tutti interventi, diciamo, spot, no? Che non risolvono poi i problemi, perché probabilmente poi questa erosione si sposterà un po' più a nord. Quindi c'è bisogno di uno studio e lì sono contenta per Bologna, uno studio scientifico che ci aiuti a capire come è possibile fare queste cose, e anche una vicinanza con gli altri territori, perché sì, vabbè, sono comuni diversi, noi abbiamo grossi problemi. Prima sentivo Bologna, Milano, dicevano che avevano competenze interne, e noi siamo veramente ormai al limite col personale. Adesso abbiamo cominciato a fare qualche concorso, però con molta difficoltà. Fiumicino è un territorio, lo sapete, abbastanza grande, sono 220 km quadri e ha 86 vigili. di cui 10 stanno fissi in aeroporto. Quindi c'è anche un problema di proprio di personale, e credo che questa cosa non possa essere risolta. Un piano di come questo non possa essere risolto né da un comune come Fiumicino, da un comune piccolo, diciamo, grande ma piccolo come Fiumicino, da un singolo municipio. Ci vuole una visione d'insieme della città metropolitana, un tavolo con la regione, però c'è bisogno di fare rete tra di noi. Grazie.
Grazie. Allora lascio la parola agli interventi. Prego Angelo.
Ma guarda, l'intervento credo che sia molto deludente come frase. Sono Angelo Vassolo, abito nella Valle Galeria, quindi in prima linea da 10 anni contro le battaglie alla discarica di Malagrotta, contro la discarica Monti Ortaccio e contro la discarica Monte Carnevale. Per quanto riguarda la situazione rifiuti a Roma, io dai molti interventi che sento siamo un po' deboli perché non credo che possiamo arrivare in campagna elettorale ancora parlando in maniera molto molto leggera. Non si ha le idee chiare. Dire semplicemente no, diventiamo qualunquisti. Dire che mancano idee agli altri, ma credo che mancano idee anche al PD. A oggi non ci sono idee chiare di quello che si propone in campagna elettorale, no? Io sono sempre stato fortemente dell'idea che Roma vada divisa in 4 spicchi, che se diventano 4 ristretti dove si trattano i rifiuti e si diventi virtuosi, e almeno ognuno si prende i propri rifiuti. Più si diventa virtuosi e meno rifiuti arriveranno. Quando si arriverà al massimo della virtuosità si chiuderanno quei siti, piccoli siti, e non Malagrotta che diventa 40 o 50 anni. Quindi bisogna dare una proposta, non si può continuare a dire è andata male fino a oggi, perché andremo male anche noi se ci presentiamo senza idee e senza sapere cosa dobbiamo fare con questi rifiuti. È inutile nasconderci in belle parole, ma non risolutive. Adesso abbiamo sfangata, sembra, su Monte Carnevale, ma dobbiamo stare attenti, perché comunque la Valle Galeria continua a trattare 1.400 tonnellate al giorno di rifiuti tal quale trattati negli impianti di MB. Ancora abbiamo un impianto di un inceneritore ospedaliere che non è stato chiuso, ma risulta sulla carta in ristrutturazione. È un impianto di meccanica e deposito mezzi, attualmente fa trasferenza, doveva essere 6 mesi, è diventata 3 anni. È il deposito della plastica, della carta. Abbiamo una raffineria che fa stoccaggio, e sembrerebbe che la Cararaggi, a circa 1,5 km d'aria a Casalselce, voglia posizionare anche un altro impianto. Quindi, per far capire, questo è un territorio che gridiamo da anni alla riqualificazione e invece stiamo sempre facendo le battaglie per dire no a nuove discariche. Quindi mancano le idee, manca il coraggio di dire quello che si vuole fare con i rifiuti, come si vogliono trattare e prendere un percorso. E questo per quanto riguarda i rifiuti. Per quanto riguarda le idee, io ho ascoltato con molto piacere sia il rappresentante di Ostia che di Fiumicino. Faccio presente che sono stato a trovare l'assessore Alessandri per quanto riguarda il rischio idrogeologico, perché il 2014 è stato uno dei tanti alluvioni, forse il più importante che c'è stato nella Valle Galeria. E vi assicuro che quello è stato importante, perché abbiamo anche rischiato l'arrivo di una piena, essendo un territorio a esondazione Tevere, R4, ma a ogni pioggia la situazione, comunque, anche se non di quell'entità, fa sempre stare allerta al territorio, allagamenti nei punti un po' più delicati. I fossi non sono fossi che erano stati realizzati con la bonifica maccarese e le varie bonifiche, e non sono più idonei. Quelli erano fossi costruiti per un territorio agricolo e non vanno bene per un territorio urbanizzato. E quindi bisogna stare attenti. Allora, con l'assessore Alessandri era molto interessato all'argomento, ha preso a cuore la cosa, però c'è sempre un però. Il però qual è? Il comune deve preparare i progetti, la regione fa da commissario e i fondi sono di governo. C'è un fondo speciale su questo. Quindi abbiamo un po' il cane che si morde la coda continuamente, e siccome di sindaci ne sono passati ormai di tutti i ceti politici, tutti i colori politici, o perché mancano i fondi, o perché mancano gli uffici adatti, o perché manca una cosa, o perché manca l'altra, i progetti non arrivano mai in porto. Quando sembra che arriviamo in porto è l'ora che si cambia sindaco, quindi si ricambia pagina, ricominciamo da capo, no? E quindi ogni volta ci troviamo nella stessa condizione. Io con l'assessore Alessandri avevo anche pensato di coordinarci con un rappresentante, ho pensato al vice sindaco Fiumicino, ma se la rappresentante qui stasera se la sente, di avere un incontro con un rappresentante di Fiumicino, semmai coinvolgere il sindaco di Fiumicino e Silvio Montino, che è una persona che non bisogna dirgli come si lavora e come si avviano i progetti, e semmai, visto che il quartiere della Valle Galeria, diciamo il territorio della Valle Galeria, soprattutto il territorio di Piana del Sole, è molto confinante, è confinante a Fiumicino, e i stessi problemi che viviamo Piana del Sole in realtà è quelli che vive il territorio di Fiumicino. Nel 2013, quando eravamo in maggioranza, io richiesi in consiglio una commissione dove invitammo dagli ingegneri dell'aeroporto ai responsabili del comune, e comunque ho scoperto.
Scusami Angelo, ti chiedo un attimo di chiudere, di essere breve, che dovevamo chiudere alle 8.
Però Giacomo, è una cosa importante questo, sto parlando di un rischio idrogeologico, ho l'occasione di parlare di questo. Se aspetti un secondo,
devo fare il cattivo della situazione.
È una cosa importante, Giacomo, perché insomma sto dicendo una cosa molto importante per un territorio a rischio quanto quello di Fiumicino, e credo che la rappresentante di Fiumicino sia contenta di lavorare in collaborazione. Quindi aspetta un attimo, perché stiamo parlando di cose serie. Allora, quindi stavo dicendo...
Angelo, questa è un'iniziativa del Partito Democratico e ti prego di rispettare i tempi e le modalità che ci diamo, anche nel rispetto delle persone che sono state invitate. Quindi ti prego di avere anche rispetto per chi sta moderando.
Sta parlando.
E per chi sta ascoltando.
Chi sta parlando?
Marzia. Marzia Angelo.
Nel Partito Democratico non vuoi parlare di una cosa seria. Scusate a tutti. Luana, sono Angelo Vasso, mi contatti, parleremo in privato? Grazie mille. Il Partito Democratico, ok, quando c'è da parlare di una cosa che coordina un progetto per avviare un lavoro, ecco che succede. Buonasera, grazie.
Dopo questo episodio mi dispiace, insomma, che sia successa questa cosa. Noi comunque andiamo avanti con l'iniziativa, perché anche dobbiamo chiudere. Si era prenotata Daniela Gentili, se c'è Daniela.
Sì, non vorrei rubare tanto tempo. Allora, intanto ringrazio, diciamo, le nostre relatrici, e sicuramente oltre alle azioni di contrasto e di risanamento, penso che tantissimo possiamo fare a livello locale. La rabbia, la diceva anche prima Gianluca, dobbiamo recuperare un gap infinito di questi ultimi anni. Io penso a Roma per Kyoto nel 2008, noi eravamo all'avanguardia. In particolare io mi ricordo perlomeno questo territorio con la piantumazione di oltre 12.000 alberi, pannelli solari sulle scuole, la mappatura della geotermia, avevamo messo in campo all'epoca già tutta una serie di microazioni, pure pensando a quelli che potevano essere in particolare nei nostri quartieri ad alta densità abitativa, le possibili azioni, per esempio, di contrasto per le isole di calore. e quindi i PUP, e quindi riportare, diciamo, una superficie a verde, o progetti anche singolari. Ve ne dico uno: io sono anche presidente di un'associazione che ha aderito all'ASVIS, che è l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, che segue in particolare, fa da link, se vogliamo, tra enti, istituzioni, istituti di ricerca, università, quelle che possono essere sia le buone pratiche, sia un supporto alla progettualità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030, di cui la lotta al cambiamento climatico è il punto numero 13. Vi dico questo esempio perché, insomma, me l'ha ricordato l'intervento delle nostre ospiti. L'arredatore di balconi, cioè un'associazione è venuta a proporci dei corsi per stimolare la cittadinanza a sviluppare verde urbano verticale. Che è un modo, se vogliamo, anche carino, sia per andare a stimolare nuove professionalità, se vogliamo, ma anche per aumentare proprio la superficie a verde in condizioni dove urbanistiche, dove riuscire a ripristinare un microclima accettabile è piuttosto duro, insomma, è abbastanza difficile. E in questi giorni l'Università Roma 3 sta facendo degli stage proprio al Parco del Tevere da noi, specifici su Agenda 2030, e devo dire che ascoltando i ragazzi hanno una fantasia straordinaria rispetto a quello che possono essere questo tipo di micro iniziative, di attenzioni. Quindi io credo che prima di tutto va recuperata tra noi, va trasmessa anche in questa fase di programma una visione, cioè la differenza la facciamo a livello locale. La facciamo veramente dal condominio al municipio, tanto più al quadrante. Ragionare, ecco, in termini di già verde urbano, che è uno, diciamo, dei punti cardine che possiamo fare, almeno nel nostro piccolo, per ripristinare delle condizioni climatiche, oltre ovviamente a quelli che sono degli interventi di manutenzione sugli impianti, un pochino più attenti al contenimento delle acque, come diceva. Io credo che sicuramente possiamo farli se riusciamo, come dicevamo, a lavorare in rete, dove le buone pratiche di uno o dell'altro diventano anche cultura collettiva, diventano un progetto comune, ovviamente amplificano l'impatto di quella che può essere un'azione. Quindi, ecco, io spero che questo tavolo rappresenti l'avvio di un percorso che guardi indubbiamente al partito, all'esperienza che speriamo di poter fare nelle istituzioni in quest'ottica, e che coinvolga le università, l'ASVIS, le associazioni che si stanno, diciamo, cimentando in maniera autonoma, spontanea, rispetto a questa sensibilità crescente, e che diventi davvero visione buona pratica. Io dico pure, arrivando tra le proposte che ci sono un po' all'ordine del giorno, e anche quella del parere sulle delibere di impatto ambientale, oltre a quello di tipo economico, che mi sembra una buona pratica, oltre che amministrativa, anche proprio di impianto effettivamente culturale nell'affrontare gli interventi, nel fare le scelte, nel porsi il problema di fronte alla nostra quotidianità, cosa può produrre, se un impatto negativo o se un meno. Quindi grazie e speriamo, ecco, di riuscire a mettere in rete con Bologna, Milano e con chiunque ci sta, progetti, idee, oltre che ovviamente con i nostri confinanti di quadrante, dove la sfida è indubbiamente collettiva.
Grazie, grazie Daniela. Non ci sono, mi sembra, altri interventi, altre domande, quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, tutti e tutte quelle che hanno partecipato, ringrazio Marina e Raffaella per il contributo, ringrazio anche i partecipanti del tavolo politico, tutti quelli che hanno partecipato, e speriamo che insomma questo, l'iniziativa di oggi abbia contribuito appunto a creare un network permanente o semipermanente, comunque capace di mobilitarsi su questi temi in una scadenza che insomma vada ben oltre quella delle prossime amministrative. Vi ringrazio a tutti, a tutte, e buona serata. Grazie.